Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, Audiologica Center.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, rieccoci qui, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma. Questa è Palla in Tribuna, come sempre l'appuntamento quotidiano dedicato allo sport, al calcio, al Parma. In particolare una puntata nel corso della quale parleremo di vari argomenti con tanti ospiti verso la sfida col Benevento. Ci collegheremo anche appunto con Benevento, ma parleremo un po' di tutto a partire dall'uomo del giorno che torna a essere in casa crociata, Gervinio. Naturalmente come sempre c'è il nostro numero che è il 333 920 170, ripeto 333 920 170, per i messaggi SMS ma anche WhatsApp, per interagire con la nostra trasmissione. Il primo spunto arriva dal TG Sport di 12 TV Parma ed è proprio dedicato all'attaccante ivoriano del Parma.
Geniale, imprendibile, a volte irritante, altre indispensabile, da più di un anno sul mercato. Dirigenti e allenatori passano, lui resta. Nonostante tutto e tutti, il Parma ruota ancora attorno a Gervinho. Croce e delizia crociata, uno dei talenti più puri che si siano mai visti al Tardini. Con le reti realizzate contro il Genoa è arrivato a 4-4. In precedenza aveva segnato un'altra doppietta in casa dell'Inter. Finora ha giocato tutte le partite disputate dal Parma in campionato, tranne la prima contro il Napoli, a causa di un problema muscolare. Da quando è a Parma, Gervinho ha segnato 24 reti in 70 presenze, uno ogni tre partite, non male per un classe 87. Ne mancano due per raggiungere i 26 siglati con la Roma, ma solo ai tempi del Lille aveva una media gol più alta, seppur di pochissimo. Sono felice a Parma e credo si veda sul campo, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport, ammettendo anche i contatti estivi senza esito con l'Inter, ma il Parma, ha spiegato, per lui è come una squadra famiglia. Tra le marcature crociate, difficile trovarne una brutta. Lui stesso ha ammesso più volte però che avrebbe voluto imparare ad essere più freddo sotto porta, ma come ha scritto Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma nei giorni scorsi, in tal caso non giocherebbe qui, in un club che lotta per la salvezza. E allora meglio goderselo così. Poi nel calcio e sul mercato può succedere di tutto, ma siamo sicuri che il Parma quest'anno possa farne a meno.
Palla in Tribuna.
Così quindi il tema Gervinho, chi lo ha incontrato questa settimana? È proprio Andrea Schianchi che è in linea con noi in collegamento telefonico. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Allora, ti sei fatto due chiacchiere con Gervinho?
Mi sono fatto due chiacchiere con Gervinho, ovviamente a distanza, perché io rispetto i protocolli e spero che li rispettino tutti. E ne ho ricavato una buona impressione.
Sì, l'hai trovato motivato? Io l'ho visto, insomma, come dicevo nel servizio, poi sono ormai è quasi un anno che è dato da probabile a possibile a quasi certo partente. In verità ha lanciato messaggi molto chiari, mi sembra.
Ma a me sembra che lui qui stia bene. Mi sembra che abbia trovato una sua dimensione dopo l'esperienza cinese. Mi sembra soprattutto che lui abbia, diciamo così, vinto la sua scommessa, nel senso che lui, insomma, rientrato dalla Cina, non sapeva obiettivamente che cosa ne sarebbe stato della sua carriera, e invece ha dimostrato di poterci essere ad alto livello, ecco.
Senti Andrea, ti chiedo questo discorso, tu lo vedi cambiato anche a livello di leadership questo giocatore? Insomma, è vero, si concede anche tante pause, però lavora bene.
No, secondo me lui, insomma, si concede delle pause, ma come tutti i giocatori di questo livello, però questo è un giocatore determinato, un giocatore che ti fa vincere le partite, quindi stiamo parlando sicuramente, per il Parma ovviamente, di un top player, ma questo potrebbe giocare tranquillamente in qualsiasi squadra che sta partecipando alla Champions League, parliamoci chiaro, cioè, non è che devono essere tutti Cristiano Ronaldo o Messi. Questo è un giocatore di altissimo livello.
Per come è messa la rosa, per come è messo il mercato, secondo te a gennaio è chiaro che se arriva un'offerta importante, Gervinho è un possibile partenza, è un probabile partenza. Però il Parma ha le possibilità di trovare un giocatore di questo valore? È un po' la domanda che ci stiamo ponendo.
No,
soprattutto
questo valore,
può farne a meno per salvarsi?
Bah, insomma, che possa farne a meno per salvarsi ho qualche dubbio al momento, perché i gol importanti al momento li ha fatti lui, quindi sinceramente non mi sento di dire che il Parma possa farne a meno. Credo che il Parma debba soprattutto stabilizzarsi, e si può stabilizzare soltanto con Gervinho. Chiaro che se poi dopo arriva un'offerta importante, irrinunciabile, eccetera, allora ci si ragiona, però al momento io di offerte importanti non ne ho sentito parlare, quindi francamente mi sembra difficile. Poi dopo tutto può capitare, perché nel calcio sappiamo benissimo che può capitare di tutto, dalla mattina alla sera o dalla sera alla mattina. Io credo che il Parma in questo momento non ne possa fare a meno. Se poi dopo crescono altri, mi riferisco ad esempio a Caramo, eccetera, vabbè, possiamo discutere, però al momento non può farne a meno.
Di nuovo sulle frequenze di Radio Parma con Palla in Tribuna. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e rieccoci con Andrea Schianchi, al quale chiedo scusa, come a voi radioascoltatori. Eravamo sul momento del Parma e sui passi in avanti dopo la vittoria di Marassi. Andrea?
Sì, volevo sottolineare che mi mancavano i palleggi di Maradona sotto questa musica.
Li aveva fatti Gervinho alla fine del primo, no, alla fine prima dell'inizio della partita.
Sì, no, siccome questa è la famosa canzone che risuonò nello stadio di Stoccarda quando Maradona si preparava, ecco, volevo dire soltanto questo. E, io adesso non so dove siamo arrivati, dicevo che il Parma non può al momento prescindere da Gervinho. Se poi si deciderà di cedere Gervinho perché arriva un'offerta, chiamiamola irrinunciabile, vabbè, questi qui sono ragionamenti che chiaramente deve fare la proprietà, non devo fare io, è ovvio, però al momento non credo che ci siano queste offerte iperboliche, ecco, anche perché uno come Gervinho non è facilmente sostituibile.
Ti chiedo questo, Andrea, come vedi la prospettiva invece della partita con il Benevento, con una squadra che ha fermato la Juve, che sa stare in campo, sa difendersi, e sembra l'avversario ideale per tendere un'imboscata al Parma?
È un avversario rognoso, pericoloso, che certamente sarà ben preparato, perché insomma, conosco un pochino come Inzaghi prepara certe partite, e questa lui sicuramente la ritiene una partita importantissima per chi chiave salvezza, però io credo che il Parma debba proseguire in quell'accelerazione cominciata a Marassi, e a mio avviso deve necessariamente vincere. Non mi accontenterei di un pareggio, dico la verità.
Anche perché vincendo, poi insomma, abbiamo fatto due conti ieri, dopo si passa un avvento tranquillo, non dico un Natale tranquillo, però dopo la prospettiva.
Esatto, esatto. No, ma poi è importante secondo me dare proprio continuità alla prestazione che c'è stata Marassi, e per dare continuità secondo me non c'è niente di meglio che una vittoria. Al di là del fatto che tu possa giocare bene, magari pareggiare, perché ci può stare, però in questo momento il Parma ha bisogno soprattutto di trovare se stesso, e lo sta pian piano ritrovando, attraverso i risultati. Questo perlomeno penso.
In chiusura ti chiedo un commento sulle italiane in Champions, che sostanzialmente sono praticamente tutte in corsa. Vedi una possibile, un poker possibile?
Dipende dall'Inter. Sì, l'Atalanta secondo me ce la può fare, perché basta non perdere contro l'Ajax, quindi ce la può fare. Juve-Lazio ok, direi che l'Inter però rischia, insomma l'Inter è una squadra che non lo so, non si sa mai quello che combina, quindi obiettivamente un minimo di rischio c'è, ecco, per l'Inter.
A livello di ultimissima telegrafica di campionato, una foto della lotta salvezza e una foto della lotta scudetto, mi sembra che sia un campionato spaccato in due già in questo momento.
Sì, come del resto è stato spesso negli ultimi anni, non vedo squadre materasso al momento tranne il Crotone, però poi bisogna vedere, vedo che nella parte bassissima della classifica c'è una squadra come il Torino che secondo me è destinata prima o poi a risollevarsi, anche perché ha le qualità tecniche e morali, diciamo così, per farlo. Dopodiché le altre più o meno secondo me se lo giocano tutti. Servirà secondo me soprattutto al Parma una continuità di risultati, prima ancora che di prestazione, una continuità dei risultati, perché quelli aiutano, e aiutano non poco nell'autostima e quindi poi dopo nel miglioramento generale, diciamo così, della situazione.
Andrea Schianchi, come sempre, grazie per essere stato con noi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Grazie, ciao ciao.
Noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Notizie dall'AUSL di Parma. Per vincere la lotta contro il coronavirus occorre la collaborazione di tutti. Se sei in isolamento o in quarantena, ecco le regole per la sicurezza. Stai a casa, isolato o sempre lontano almeno 2 metri dai tuoi conviventi, e indossa la mascherina. Se non hai l'uso esclusivo del bagno, dopo ogni utilizzo disinfetta le superfici e arieggia. Non condividere l'uso di telefono, computer, libri o disinfettali dopo l'uso. Misurati la febbre almeno 2 volte al giorno. Se sei in quarantena, assicurati di essere raggiungibile telefonicamente. Un operatore AUSL ti chiamerà per accertarsi delle tue condizioni di salute. E ricorda, la fine dell'isolamento e della quarantena sono comunicate dagli operatori AUSL. Per informazioni, consulta il sito www.ausl.pr.it o chiamalo 0521 39 32 32.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Top Clima, da oltre 20 anni specializzata in assistenza autorizzata di caldaie delle migliori marche con ricambi originali. Top Clima è sempre vicina ai suoi clienti con servizio 7 giorni su 7 e con contratti di assistenza che garantiscono il buon funzionamento del tuo impianto di riscaldamento. Top Clima vanta installatori qualificati per la sostituzione di vecchie caldaie con prodotti di nuova generazione in sole 4 ore. Top Clima si occupa inoltre di caldaie condominiali, stufe a pellet, depuratori, addolcitori e climatizzatori. Vi aspettiamo nel nostro showroom a Reggio Emilia.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci per la seconda parte di Palla in Tribuna, tra poco ci collegheremo con Benevento, tanti messaggi su Gervinho, insomma c'è sempre questa ombra sul suo futuro, la possibilità che venga ceduto, lui era stato fatto diciamo così nel mercato scorso, poi saltò tutto, è stato vicino all'Inter in estate, non scherziamo senza un'offerta impronunciabile di Gervinho, non ne possiamo fare a meno, chi fa gol non scherziamo Roberto, poi ci sono altri messaggi, ma tra poco ci collegheremo con Benevento, con Luigi Trusio che si occupa appunto di seguire la squadra di Filippo Inzaghi che arriverà domenica al Tardini alle 15, dovrebbe essere già qui con noi. Buon pomeriggio Luigi. Forse c'è qualche problema, intanto io leggo qualche altro messaggio. A Genova si vince, ma anche questa volta abbiamo pagato pegno, lo scorso anno l'inglese è stato azzoppato ed è stato fuori un anno, lui ha detto Catagrassi, sapete cosa vi dico? Che Genova porta male. Rino ci scrive questo messaggio. Altro messaggio invece di Federico: Scozzarella ci sarà contro il Benevento, battere Inzaghi e rispedire il Benevento dietro le spalle. Questo il commento di Federico relativamente appunto alla partita contro la squadra di Inzaghi, è una sfida a salvezza a tutti gli effetti. Sentiamo ancora se c'è Luigi in linea con noi, buon pomeriggio.
Sì, ciao, buon pomeriggio.
Luigi, qui si dibatte tanto su Gervinho che si sta rivelando così prezioso per il Parma e pensare che a fine campionato eravamo tutti in maglia del Benevento.
Sì, 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 è il paradosso, no? Il calcio un po' ci regala queste vicende molto molto particolari. È chiaro ed evidente che il Benevento ci aveva visto giusto, Gervinho è il giocatore capace di toglierti le castagne dal fuoco nei momenti di difficoltà, è comunque anche l'esperienza giusta e necessaria per trasmettere poi anche ai compagni quella voglia di reagire, diciamo, quando ci sono dei periodi un po' bui. Il Benevento in questo caso invece ha reagito da squadra al momento nero e dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, che insomma sembrava essere un dramma anche per i contraccolpi che avrebbe potuto avere, è riuscito a rimettersi in carreggiata facendo addirittura 4 punti con Fiorentina e Juventus quando probabilmente si sarebbe firmato per un punticino, e quindi ecco, devo dire che il Benevento in questo caso è riuscito a reagire da squadra ritrovando compattezza, e bravo anche Inzaghi soprattutto a crederci sempre e non mollare mai nonostante il pessimismo dei tifosi fosse cosmico in quel momento.
Mi ricordo che siamo in linea con Luigi Trusio del Mattino, e Luigi, tra l'altro il gioco di Gervinho sembra calzare, in questo ti chiedo anche una piccola presentazione della squadra, nello schema di Pippo Inzaghi che io ho visto giocare, insomma il Benevento contro la Juventus, sulle ripartenze si affida abbastanza.
Sì, però ti dico che il Benevento rispetto alla prima fase del campionato ha un po' modificato la sua impostazione, perché all'inizio ecco era partito con un po' troppa esuberanza, e quindi quando ci si è ritrovati contro l'Inter, contro la Roma, a fare delle partite in cui il Benevento senza paura, ecco, si proponeva al cospetto di queste big, senza, ecco, limiti, senza porsi limiti, ecco che poi rischiava sempre l'imbarcata, pur partendo bene. Ricordo che con la Roma il Benevento è riuscito ad andare due volte in vantaggio, e con l'Inter addirittura ha sbagliato il gol del 4-3, ecco. E ci sono state un po' di situazioni che all'inizio lasciavano presagire che questo Benevento potesse essere sempre propositivo un po' con tutte le squadre, però poi alla lunga qualche problema sul piano dei gol incassati c'è stato. È chiaro che la coperta è inevitabilmente corta quando tenti molto a tenere palla ad attaccare, per come è strutturato il Benevento si espone troppo agli attacchi degli avversari, per cui alle controffensive, e con squadre organizzate rischi sempre l'imbarcata. Invece adesso l'impostazione è cambiata, Inzaghi non ha cambiato sistema di gioco come molti tifosi invocavano, chiedendo di mettersi con la difesa a 3, che poi ovviamente in fase di contenimento diventava 5, ma operando delle modifiche sul piano degli uomini e degli interpreti, nel senso che lui è riuscito a recuperare Federico Barba, che oltre ad essere un ottimo difensore centrale è in grado di giocare anche da terzino sinistro, con capacità migliori di copertura rispetto a Foulon, che aveva giocato fino a quel momento. Ed ecco che il Benevento ne ha guadagnato tanto, perché Barba ti garantisce sicuramente meno propulsione, però allo stesso tempo ti assicura più copertura e ti consente di essere più abbottonato e più controllato nella fase difensiva. E poi devo dire che anche alcune scelte, tipo l'impiego di un giocatore come Ionita piuttosto che da mezzala contro le big, da trequartista di contenimento tra virgolette, ha consentito di avere comunque un centrocampista in più nella fase di non possesso, e questa cosa è servita molto, perché riesce a fare più densità in mezzo a campo, e questo ti permette di contenere un po' le sfuriate degli avversari e di essere meno esposto, ecco.
Ti chiedo questo, poi insomma dietro, se c'è bisogno di spingere, mi sembra che ci sia Letizia che ha anche questa licenza di fare gol, ti chiedo se possiamo azzardare una formazione. Il Benevento ha parecchi assenti contro il Parma.
Sì, allora ti dico che già per certo non ci sarà Nicolas Viola, che può darsi anche sia convocato, io non credo che lui e Iago Falchi siano convocati, ripeto, lo staff medico del Benevento non ha ancora dato l'ok al loro recupero. Inzaghi li valuterà nel corso della settimana, avrà tempo presumo fino a domani, e poi deciderà se portarli o meno. Comunque, se dovessero partire con la squadra, che è cosa che io ritengo improbabile, non potranno mai giocare dall'inizio. Viola addirittura è fermo da 8 mesi, lui non ha subito un intervento incrociato come potrebbe sembrare, ma in realtà si sono accumulati un problema fisico prima del lockdown che non gli ha consentito di completare il campionato di Serie B, di cui era stato grande protagonista, nonché il miglior giocatore in assoluto, e allo stesso tempo poi ha avuto un problema al menisco, con una pulizia meniscale a cui è stato sottoposto qualche mese fa, a fine agosto, e adesso dopo aver recuperato ha avuto un altro problema muscolare, e quindi sono 8 mesi che è fermo, quindi non sarà in grado di giocare dall'inizio. Lo stesso vale per Iago Falchi, che si porta dietro un problema dal post partita con la Roma, parliamo di quasi 1 mese e mezzo fa, e non ci sarà neppure Luca Caldirola, che si è rotto il menisco esterno nella partita con la Juve, verrà operato, tornerà a fine gennaio 2021. Non ci sarà neppure Cristian Maggio, il capitano, che ha avuto una lesione al gemello esterno del polpaccio destro e dovrà star fermo per 3 settimane. Quindi ecco tutte queste assenze. In compenso rientra Foulon, che è l'unico che riesce a recuperare. Mancini dovrebbe stare un po' meglio, ma credo che il titolare giocherà alla Padula. Alla fine, se possiamo abbozzare una formazione, dovrebbe io penso che l'unico vero problema per Inzaghi in questo momento, perché lui con gli uomini contati riesce a mettere in campo una formazione credo affidabile, il problema vero e unico è la sostituzione di Schiattarella. Schiattarella non è un vero e proprio alter ego in questo organico. Inzaghi pensava a Viola come sua alternativa, prima alternativa, ma ovviamente Viola, che pure si dovrebbe adattare, non è pronto. L'altra ipotesi sarebbe quella di utilizzare Ionita, che però è molto più compassato nei ritmi rispetto a Schiattarella e rappresenta sempre un punto interrogativo per fare da schermo davanti alla difesa o da centro mediano metodista, se come lo vogliamo chiamare. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di cambiare modulo. Io credo che alla fine Inzaghi resterà col centrocampo a tre, con Ionita e poi utilizzando in prota sempre da mezzala sinistra con Hetemai mezzala destra. Ecco, Hetemai è un altro di quelli che è stato ripescato tra virgolette nelle ultime partite e che ha dato un grande contributo per l'esperienza che ha sul piano della fase difensiva, e poi i quattro dietro sono contati, perché Foulon, che pure rientra, non credo sarà pronto dopo due settimane che si è allenato a singhiozzo per giocare dall'inizio, quindi con Letizia a destra, Barba a sinistra e inevitabilmente Glick e Tuia da centrali, anzi Tuia Glick, quindi Tuia sul centro destra e Glick sul centro sinistra, sono proprio contati perché poi ci sono dei ragazzini in panchina che non hanno mai esordito in Serie A. Questi sono i quattro in difesa e davanti.
E velocissimamente ti chiedo il tridente.
Il tridente potrebbe essere Insigne, Caprari, La Padula.
Ci sono due ex su tre, quindi insomma.
Sì. questa è l'ipotesi con il centrocampo a tre. Se poi doveste decidere di giocarsela con il 4-4-2, in quel caso in prota farebbe l'esterno sinistro a centrocampo, Insigne farebbe l'esterno destro, con Caprari e La Padula davanti, sarebbe una sorta anche di, diciamo, di 4-2-4 se vogliamo, e Etemai e Ionita giocherebbero in mezzo col centrocampo con la mediana a 2, con la difesa che rimarrebbe quella.
Luigi, ti ringraziamo.
Sì, ma figurati.
Abbiamo pochissimi istanti, l'ultimo flash.
Sì, no, poi c'è l'ultimissima ipotesi, che è quella, diciamo, che Inzaghi potrebbe prendere in considerazione solo qualora si dovesse rendere conto che con il centrocampo a 4 non la risolve, e cioè di giocare a 3 dietro con Tuia, Glick e Barba, e Letizia in prota larghi, quindi una sorta di 3-4-2-1, Etemai e Ionita in mezzo, e poi davanti potrebbero giocare Caprari e La Padula.
Luigi, grazie per essere stato con noi. Luigi Trusio, il mattino da Benevento, grazie ancora per essere stato in collegamento con noi. Un altro messaggio su Gervinho: deve assolutamente restare eterno fondamentale della nostra squadra, non capisco sinceramente chi se ne vuole privare, ha ragione totalmente Schianchi, se lo vendi a gennaio con chi lo sostituisci? Venderlo sarebbe un arachiri, si scrive Federico da Medesano. Chi sarà il terzino sinistro contro il Benevento, e poi chi potrà eventualmente sostituire Busi in caso di bisogno? E tra virgolette, secondo me si può anche ragionare sul fatto che parte dal primo minuto. A me Genoa non è piaciuto tantissimo, ne parliamo tra poco. Poi c'è un simpatico post di Walter Zenga sul Genoa. Pausa musicale con i Bad Religion, poi torniamo.
American girls, the pussy army wills, expressions on the faces of the stunning millions, the power of the pound, the view that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer, he's a preacher on TV, the false sincerity, the form of hair that's written by the big computers and nuclear bombs, the kids with no moms, and a pitfall that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day.
Religion, Radio Parma, Palla in Tribuna, sempre il nostro numero che è 333-920-170. Allora, eravamo rimasti con questa domanda: chi sarà il terzino sinistro contro il Benevento e poi chi potrà eventualmente sostituire Busì in caso di bisogno, che secondo me si lascia intendere sotto diversi punti di vista come domanda. Allora, abbiamo Marco Bernardini con noi, forzaparma.it, Gazzetta di Parma anche. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, oggi si discuteva se la possibilità che giochi Ricci, in Coppa Italia gioca Ricci, non mi vengono in mente tante altre ipotesi, l'unico che può mettersi da quella parte, faccio una premessa, Lorini non sta bene, Gaglioli infortunato, Pezzella infortunato, Jacopponi, no? Come nello spareggio, sì. Come nella finale, sì, di Lega Pro e come nella partita
nella magica notte del picco di La Spezia, quella che si è data alla terza posta consultiva, cioè perlomeno una moglie un porta fortuna, quello lo possiamo dire. No, guarda, allora stamattina proprio mi sono dedicato a un approfondimento proprio su questo argomento su Forza Parma. L'unico terzino sinistro al momento disponibile è proprio Giacomo Ricci, che però non ha mai giocato neanche un minuto in Serie A, è stato utilizzato, come hai giustamente sottolineato tu, da Liverani nelle due partite in Coppa Italia con Pescara e Cosenza, tra l'altro anche disimpegnandosi abbastanza bene, e, però io credo che se dovessi dare un nome oggi ti direi più facilmente che verrà adattato Jacopponi con Busì a destra, poi chiaramente a gara in corso se Busì non dovesse avere 90 minuti Jacopponi a quel punto passerebbe a destra e ci sarebbe spazio per Ricci. Ricci mi sembrerebbe davvero un'opzione molto azzardata, ripeto, è l'unico al momento della rosa che può ricoprire quel ruolo, ma pensare magari di partire con Jacopponi e Ricci, allora a quel punto lì forse è più auspicabile Busì e Jacopponi e poi eventualmente a gara in corso Jacopponi spostarlo a destra quando Busì magari finirà la benzina.
Eh sì, allora qui ci scrivono anche Kurdic, ma io non lo vedo molto propenso.
No, il problema di Kurdic è che in questo momento c'è anche un'emergenza, anche se minore a centrocampo, nel senso che abbiamo Cipriani e Som che si stanno sottoponendo a terapie e dubito che possano essere pronti a giocare dal primo minuto, quindi ci sarebbero scelte anche più ristrette a centrocampo, vero che potrebbe giocare Hernani come mezzala e Brugman o Scozzarella in regia, però io credo che Kurdic e Kurdic... Come?
Lautaro e Mancino.
Lautaro, guarda, effettivamente il terzo nome che ho proposto stamattina era quello di Valenti. Il problema di Valenti è un po' lo stesso di Ricci, nel senso che non ha ancora debuttato nel campionato italiano, lo farebbe fuori ruolo in una partita delicata. Allora a quel punto, tra virgolette, mi gioco più l'opzione Ricci, che bene o male gioca nella sua posizione. Io credo che Valenti si stia ambientando, stia imparando un pochino a conoscere anche i meccanismi della squadra e poi pian pianino si inserirà nel campionato italiano, anche se effettivamente la concorrenza non gli manca, però credo che sia assolutamente un azzardo. È vero che da quella parte giostrerà probabilmente Caprari, quindi insomma c'è bisogno probabilmente di un giocatore con caratteristiche diverse, più del ruolo, ecco, diciamo più del mestiere.
Altro discorso invece, è chiaro che la coperta essendo così, il discorso Busì a destra che giocherà secondo me contro il Benevento, forse avrebbe bisogno di crescere con più calma questo giocatore, oppure senza giocare dal primo minuto è difficile crescere.
sì, si è ritrovato catapultato da un giorno all'altro titolare in campionato italiano. Lui veniva da un infortunio e appena è guarito è stato gettato nella mischia. Vuoi anche per, in questo momento ci sono anche altri problemi contingenti, perché Lorini sicuramente avrebbe fatto comodo anche a destra in questo momento, quindi ha dovuto un pochino accelerare questo processo, a differenza magari di Osorio, che è un classe 94, aveva già vissuto esperienze importanti a livello internazionale con Porto, Zenit, ancora prima in Portogallo. Busi, al di là dell'esperienza, lo Charleroi è un neofito ed è più giovane, perché ricordiamo che è un classe 99, appena 21 anni, ha fatto qualche apparizione nella nazionale under 21 belga. Quindi io credo che sicuramente Busi ha bisogno di più tempo, e anche per caratteristiche probabilmente nel 3-5-2 che poi è stato accantonato si sarebbe forse trovato meglio che non in una difesa 4, dove chiaramente i meccanismi sono diversi. Però è chiaro che purtroppo questa situazione contingente lo obbliga a inserirsi il più in fretta possibile. E io credo che, come ha detto più volte Liverani, ci si può allenare solo giocando, quindi anche col rischio di andare incontro a delle partite non eccelse, come è stata quella di Genova, obiettivamente, perché Luca Pellegrini sulla sinistra ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, però io credo che a Busi bisogna dare la possibilità di crescere e anche di sbagliare.
E credo che avrà la possibilità di giocare, speriamo non di sbagliare. Contro il Benevento ti chiedo, Scozzarella mi sembra che ci sia un margine per recuperarlo, ma ti chiedo anche, secondo te, chi gioca davanti, se viene confermato il tridente di Genova o c'è qualche variazione con Brunetta che è lì?
Sì, allora guardi, io sinceramente sono rimasto stupito a Genova di vedere titolare a centro d'attacco Cornelius, che aveva già giocato dall'inizio pochi giorni prima in Coppa Italia col Cosenza. Sappiamo che deve acquisire la condizione migliore, ma non pensavo che potesse reggere due impegni, tra virgolette, così ravvicinati, anche se poi in distanti 5 giorni l'uno dall'altro. Quindi penso che in questo momento Liverani abbia fatto le sue scelte, perlomeno per quanto riguarda il centravanti, quindi in questo momento forse Cornelius, a parità di condizione, può essere preferito a Inglese. Sugli esterni, io sinceramente, io credo che in caso di 4-3-3 classico, io credo che Caramo e Gervinho non abbiano eguali in rosa, in attesa di scoprire questo Miaila, che insomma, per adesso è un oggetto misterioso, ma pian pianino si avvicina anche lui al rientro. Credo Brunetta possa essere eventualmente più adatto a gare in corsa. Io credo che senza gli infortuni di Gagliolo e Scozzarella probabilmente qualche minuto Brunetta l'avrebbe potuto fare, poi chiaramente anche il risultato, sì, non aiutava, perché quando è stato il momento di sostituire Caramò è stata scelta una soluzione più conservativa alla Grassi per rimpolpare il centrocampo. Però credo che Brunetta sia un giocatore che possa, tra virgolette, spaccare le partite, possa dare una soluzione tattica in più anche a gare in corso, qualora la partita non si dovesse sbloccare. Ha una condizione, e vale anche il caso di Busi, ancora abbastanza carente, approssimativa, ma perché, ripeto, come tanti altri nuovi acquisti, non giocava da tanto tempo, ha avuto anche dei problemi legati al Covid, quindi io credo proprio che Brunetta possa essere utile, però più a gare in corso che non dal primo minuto.
E come ci chiedeva appunto questa ascoltatrice, a cui sono piaciuti i Bad Religion, Scozzarella invece io lo vedo con un margine di recupero, lì eventualmente può dividersi nel match con Brugman e Hernani, lì siamo un po' meno in emergenza, si può dire.
Sì, io credo che per Scozzarella fortunatamente quello di Genova non è stato un problema serio, anche perché
si è preso una botta,
una botta, sì assolutamente, bisogna soltanto valutare sul minutaggio, nel senso che è normale che Scozzarella al momento non ha i 90 minuti, ricordiamo che l'ultima partita ufficiale aveva giocato a luglio contro il Bologna e poi ha avuto un inizio di stagione particolarmente difficile, però giustamente le soluzioni lì non mancano. C'è Hernani che si è ristabilito dall'acciacco che ha avuto la scorsa settimana, c'è lo stesso Brugman che aveva giocato titolare qualche giorno prima in Coppa Italia, quindi io credo che lì in mezzo si possa pescare, nonostante le possibili assenze di Cipriani e Somme, ecco, che privano Liverani di due giocatori che avrebbero potuto far comodo in mezzo al campo dall'inizio della gara in corso. Però sicuramente a centrocampo la coperta è un po' più lunga che in difesa, ecco, il vero problema del Parma d'oggi è questa corsia sinistra lasciata incustodita dai contemporanei infortuni di Pezzella, Gagliolo e Lorini, che obbligheranno inevitabilmente Liverani a fare delle scelte diverse.
Marco, come sempre ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a te, buon lavoro.
Marco Bernardini, Gazzetta di Parma, forzaparma.it. Allora, ci sono notizie e messaggi. Io parto dal nostro amico Luca, l'ho visto, e sì, il tuo messaggio. E guarda, Parma Benevento ci scrive, arbitrato da un altro Luca, che è il signor Luca Sacchi di Macerata, come sempre puntualissimo con le designazioni, il nostro amico Luca della ex polleria di via Paganini. Poi allora, grosse alternative sugli esterni non esistono, Busi e Jacopone, meno che non rientri Pezzella, ma la vedo dura. Roberto, sì, la vedo dura anch'io, perché dal bollettino di ieri non mi sembra in grado di recuperare. E i Bad Religion sono piaciuti anche a Federico, che ci consiglia una cover sotto Natale che metteremo sicuramente. Federico Lorini non sta bene, non è infortunato, io vedo difficilissimo recupero anche per quanto riguarda lui per la gara col Benevento, e siamo a giovedì, formazione salvo grossi margini, domani si prova, poi dopo sabato ci sarà la rifinitura, diciamo così, salvo sorprese, però insomma c'è pessimismo sul recupero di Lorini e Pezzella. Rino non convince tanto l'ipotesi Ricci, anche perché di fronte troverà Caprari, che non è il Caprari che abbiamo visto l'anno scorso all'Opera Altardini. Attenzione, è un giocatore che si è creato davvero un altro profilo, per dire così, a Benevento, sta facendo bene, un giocatore che è diventato importante. Insomma, Benevento molto rimaneggiato, forse anche più del Parma, però è una squadra che, insomma, si è fermato la Juve, si presenta già con questo risultato. Allora, c'è un post di Walter Zenga su Instagram che ha messo a confronto le foto di Zlatan Ibrahimovic, che segue il Milan da fuori, e invece molto attento così, e tre giocatori del Genoa giovanissimi che guardano gli ultimi 5 minuti della partita col Parma, col Genoa sotto di un gol, giocando col telefonino, chattando, quando invece magari potevano diciamo sostenere la loro squadra. Su Ibrahimovic infatti adesso c'è una retorica mostruosa, però effettivamente si sta dimostrando un grandissimo professionista, anche se nelle uscite insomma è sempre molto spavaldo anche sul Covid, però non si può dire che non stia prendendo per mano la sua squadra, cosa che invece a Genova, nel sponda Genova, insomma, dal punto di vista del rendimento, la rosa di Preziosi e Maran non pare stia facendo. Anche da quel punto di vista si potrebbe valutare il successo del Parma, perché effettivamente il Genoa è stata in grandissima difficoltà. In parallelo invece c'è un giocatore che era stato accostato al Parma, come ricorda il sito Parma Live, Mergin Berisha, classe 98 del Salisburgo, un attaccante tedesco di chiare origini dell'est, che ha già fatto 4 gol in Champions. Il Salisburgo fa la fatica a passare il turno, però il nostro giocatore ha moltiplicato il valore del suo cartellino. Chissà, insomma, che il Parma non trovi la pista per un crack del genere così sul mercato, ne hanno bisogno anche le casse del club in prospettiva, perché lo mostra l'Atalanta, è la vera via, quella delle plusvalenze, quelle vere, per creare, progettare un futuro. Facciamo un'altra piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Notizie dall'Ausl di Parma. Per vincere la lotta contro il coronavirus occorre la collaborazione di tutti. Se sei in isolamento o in quarantena, ecco le regole per la sicurezza. Stai a casa, isolato o sempre lontano almeno 2 metri dai tuoi conviventi, e indossa la mascherina. Se non hai l'uso esclusivo del bagno, dopo ogni utilizzo disinfetta le superfici e arieggia. Non condividere l'uso di telefono, computer, libri o disinfettali dopo l'uso. Misurati la febbre almeno 2 volte al giorno. Se sei in quarantena, assicurati di essere raggiungibile telefonicamente. Un operatore AUSL ti chiamerà per accertarsi delle tue condizioni di salute. E ricorda, la fine dell'isolamento e della quarantena sono comunicate dagli operatori AUSL. Per informazioni, consulta il sito www.ausl.pr.it o chiamalo 0521 39 32 32.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info, telefono 0521 98 3708 o www.carrozzeriaautoparma.com.
Parma Delivery. Su Gazzetta di Parma trovi le migliori attività da asporto e consegna a domicilio.
Itrisio Cat, macelleria Sapori e Dintorni, azienda agricola Virone, farmacia Baganza, gastronomia Bottega e Cucina, Capaggio Vigna e Champagne, pasticceria Cocconi, Rastelli, salumeria e formaggeria. Se vuoi inserire la tua attività, contatta Publiedi al numero 0521 46 41 11 o scrivi a commerciale@publiedi.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Siamo al rush finale di Palla in tribuna, sempre il 333-92-00170 per i messaggi. L'importante è che recuperi Scozzarella, si scrive Roberto, e abbiamo sottolineato anche in settimana quanto sia importante per il Parma. È uno dei tanti temi che verranno affrontati questa sera su 12 TV Parma. Dalle 21 torna Calcio e Calcio, con Giuseppe Milano ci sarà Francesca Mercadanti. Ciao Francesca!
Recupera Scozzarella. Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai ascoltatori.
Bene, benissimo. Allora, sarete in tanti anche questa sera, con tantissimi argomenti, con un Luca Ampollini scatenato come sempre, e tante anticipazioni anche sul Parma che vedremo o dovremmo vedere contro il Benevento.
Esatto, insieme a Luca Ampollini ci saranno Alberto Dalla Tana, Alberto Munguidi, poi in collegamento Frigeri, Luca Ferrari come sempre che darà voce ai tifosi. Ci sta anche in collegamento Marco, Gianmarco Marelli, ideatore del gioco da tavolo Parma Calcio Manager, quindi seguiteci perché come sempre ci sarà anche modo di divertirsi. E poi, come dicevi tu, insomma, tanti temi di questa sera, il momento del Parma, per capire insieme a chi ci segue da casa se veramente si può parlare di svolta, quella contro il Genova sia stata o meno la famosa scintilla, poi gli infortuni, chi giocherà contro il Benevento, come dicevi tu, insomma, tutti e tantissimi temi insomma da affrontare. Sento un ritorno pazzesco, quindi sono andata filata perché sento la mia voce e continuo a tornare indietro, non so cosa ho detto.
Ma noi ti abbiamo sentita benissimo, grazie Francesca, e buona puntata stasera con Giuseppe al tuo fianco, da non perdere Calcio e Calcio. Ancora grazie a Francesca Mercadanti. Noi siamo quasi quasi in chiusura, facciamo così, oggi ci salutiamo con la musica, con The King, Elvis Presley, Suspicious Minds. Ci sentiamo domani alle 14 con Palla in tribuna. Ciao a tutti. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your